Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, buon anno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Storie da Alessandra Petitta. Quest'oggi, nella celebrazione della 46esima giornata mondiale della pace, abbiamo il piacere di ospitare una persona che per moltissimi anni ha vissuto, pregato, lavorato a fianco a Madre Teresa di Calcutta. Io do il benvenuto a Padre Sebastian Warakala. Spero di aver pronunciato bene
sì,
il suo nome.
Sì, benissimo Alessandra.
Ben trovato e buon anno anche a lei.
Anche a lei buon anno.
Padre Sebastian, noi oggi vogliamo ricordare assieme a lei e attraverso di lei la figura di Madre Teresa di Calcutta, oggi beata, che ha dedicato la sua vita alla costruzione della pace e per questo motivo ha ricevuto anche il premio Nobel nel 1979. Ha dedicato la sua vita a dare conforto, aiuto, sostegno ai più poveri, ai più deboli ed emarginati. Lei quando è che ha sentito parlare per la prima volta di Madre Teresa? Era già in seminario?
Io già stavo in seminario quando ho incontrato, perché lei è stata invitata dai professori in seminario di parlare. Allora quando ho sentito parlare di quello che lei faceva, questo è proprio 1966, quando ho sentito questo parlare, io sono andato al padre spirituale e mi ho detto che il padre, mia vocazione, l'ho trovato. Perché questa suora, non sapevo chi era quello, non era famosa per niente, ma comunque come lei vive, come quello che lei fa, l'apostolato che lei fa, molto evangelico. Quello che io cercavo, perché una vita così semplice, così radicale, senza fare tante parole, ma ho visto che lei faceva io. E aiutava e serviva i poveri. Lei ha invitato chi vuole sperimentare può venire a Calcutta. Allora, questo era da quasi 300-400 km distante da Calcutta che io stavo. Allora io ho avuto il permesso qualche mese dopo di andare a Calcutta di incontrare Madre Teresa in persona.
Se lo ricorda quel giorno?
Sì,
bene,
bene, benissimo. Ricorda...
Era mezzogiorno
30 novembre 1966, perché per me era storico per la mia vita, perché io ho già quasi deciso di andare. Dopo detto, parlando con Madre Teresa, lei mi ha detto due cose che io ho detto: mi piace tanto il modo che lei fa le opere, perché il Vangelo, ma soprattutto io vado assistenza ai poveri, sociale, lavoro, ma questa lei subito mi ha detto questa non è un'opera sociale, un'opera di Dio. Ancora ricordo, lei era anche all'inizio degli anni della sua vita come missionaria della carità, che lei era così convinta che quello che lei stava facendo era opera di Dio. E fino in un vivendo con lei da quel giorno in poi fino al 97, 5 settembre, seguendo le orme sue, andando avanti anche oggi, io sono convinto che quello che noi facciamo deve essere l'opera di Dio, altrimenti è impossibile di pensare che un'opera va avanti in questo modo, perché noi dipendiamo solo dalla provvidenza di Dio, nient'altro.
E infatti, come ricordava anche Madre Teresa, le missionarie e i missionari della carità non hanno alcun aiuto o sovvenzione dalle istituzioni. E questo per un motivo ben preciso: capire, comprendere la povertà. Ma ascoltiamo le sue parole dalla voce di Laura De Luca.
Noi non accettiamo nulla, né aiuti dalla Chiesa, né salari, in nessuna parte del mondo. Le missionarie della carità sono le più povere tra i poveri. Ecco perché possiamo fare qualunque cosa. Quello che viene dato al povero è lo stesso di cui usufruiamo noi. Ci vestiamo come loro, ma è una nostra scelta, siamo noi a volerlo. Per capire i poveri bisogna conoscere la povertà. In caso contrario parleremo un altro linguaggio. Non saremo capaci di avvicinarci autenticamente alla madre in ansia per suo figlio. Dipendiamo in tutto dalla provvidenza, siamo come gli alberi, come i fiori, ma ai suoi occhi Siamo più importanti degli alberi e dei fiori. Di quelli si prende cura e di noi in misura ancora maggiore. Ecco l'aspetto più bello della nostra congregazione.
Padre Sebastian, lei oggi è superiore generale dei missionari della Carità Contemplativi, un ordine fondato nel 1979 proprio da lei e da madre Teresa di Calcutta. Lei ormai sono circa 35 anni che è in Italia, a Roma, a Casa Serena, una struttura che dà alloggio da accoglienza ai senza tetto, ospitate circa 76 persone. Ma quando è arrivato in Italia la tentazione di andarsene è stata forte, vero?
Sì, sì.
Cosa ha trovato quando è arrivato a Roma?
Io arrivavo da Los Angeles, che sono stato da Calcutta, io sono andato a Los Angeles. Quando ho arrivato a Los Angeles, per un mese io pianto, perché non trovavo i poveri di Calcutta a Los Angeles. Dopo un mese che ho trovato una povertà più profonda, difficile di affrontare, di aiutare. È la povertà spirituale, materiale molto di meno a Los Angeles, New York, eccetera. Ma visto la povertà, io ho trovato, stranamente, più di 10.000 persone alcolizzate o di ogni tipo di problemi, eccetera, che vengono accolti o venivano accolti nei centri portati avanti con i protestanti. Dopo, quando ho arrivato a Roma, perché mi sentiva una chiamata ancora più profonda di preghiera e di sacrificio, allora venendo a Roma, io dall'aeroporto di Fiumicino andato a abitare un casale a Cilia. Mancava tutto, venendo da Los Angeles era per me un shock, che questa Roma, veramente io non ho visto Roma allora, visto questa campagna con questa casale vecchia senza niente eccetera, io ho detto, ma questo non è possibile, che una Roma che io immaginavo, sentivo eccetera. Allora la tentazione, che non andando da nessuna parte, non vedendo niente, che tornare, perché vengo vivo così, ritorno, ma invece ho resistito la tentazione, rimasto. Piano piano un sacerdote mi ha chiesto come posso aiutare, allora gli ho detto trovare un posto, così siamo arrivati vecchio Borghetto Prenestino. Quando ho visto tempo fa, nel 79, 22 febbraio, era per me una piccola Calcutta, perché erano tutti baraccati messi insieme.
Voi li chiamate ospiti, no?
Sì, non chiediamo, non diciamo barboni, niente. Queste cose non mi va. Mi va perché loro la povertà non riduce la dignità umana. Allora chiamare barboni non mi va, perché io li evito, e anche qualcuno dice così, non voglio anche sentire quello, perché loro hanno una dignità. La povertà può essere diversi tipi, mentale, povertà perché non può amministrare se stesso, povertà di ogni tipo che abbiamo. Allora noi dobbiamo rispettare, infatti noi preghiamo tutti i giorni, rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli. Noi non siamo degni di servire loro. Dio deve, perché prima della comunione noi diciamo, Signore, non sono degno di ricevere te, Santissimo. Allora noi non siamo degni di servire. Allora questa parola barbone eccetera non è. Adesso per esempio al cancello, venivano ogni sera da 20, 30, 40 persone solo per mangiare. Allora con la pioggia, col freddo, ancora rimanevano, mangiavano in piedi. Io mi sono sentito molto male. Abbiamo tolto il Santissimo dalla cappella da Casa Serena, abbiamo trasformato un altro refettorio per loro. Io non credo che Gesù è scontento di questo, perché questi poveri davanti al cancello, in questo freddo, quest'acqua, che mangiare un piatto, allora sta diminuendo la dignità umana. Allora abbiamo messo loro in cappella, togliendo il Santissimo provvisoriamente, abbiamo messo, fino a che non abbiamo il centro più grande, teniamo là Dopo abbiamo due cappelle, comunque c'è la cappella grande sopra, cappella dell'adorazione perpetua c'è, allora questo possiamo anche fare questo per il momento. Così dobbiamo servire i poveri riconoscendo la loro dignità umana.
Ho letto una sua intervista in cui le chiedevano qual era l'insegnamento, qual era il messaggio che Madre Teresa le aveva lasciato. Mm-hmm. E lei dice: Madre Teresa mi ha insegnato a vivere oggi, non domani, sì. non ieri, no. e soprattutto a fare le piccole cose ordinarie mm-hmm. con un amore questo. Straordinario.
Sì, sì. Eh? Quello sì, perché per Madre Teresa io ho avuto l'esperienza anche nei primi tempi, quando questo episodio che ha avuto, quando il comune di Calcutta portava una persona, un moribondo, dalla strada a casa dei moribondi, c'era Madre Teresa là, stavo io. Guardando questa persona, io ho subito capito che lui è stato da noi almeno decina di volte. Perché qua, che succede? Quando vede un po' di... quando sentiva un po' meglio, dopo 2, 3, 4 giorni, una settimana, lui usciva. Non avendo una casa, andava sempre, dopo ritornava, portava avanti così. Allora io ho detto: madre, non è il caso di prendere questa persona. Ma ha detto: ma perché? Io ho detto: perché questa persona che è stato già almeno 10 volte, lui adesso non rimanerà qui, qualche giorno dopo uscirà. Lei mi ha detto: questa persona che ha bisogno il tuo aiuto adesso o no? Io ho detto: sì, allora fai, non pensare che lui è stato ieri o andrà via domani, fare quello che tu puoi fare oggi. Noi viviamo oggi. Oggi abbiamo il tempo di vivere, di amare e di servire. Un giornalista che ha chiesto a Madre Teresa qual è il giorno più importante nella tua vita, Madre Teresa, può dire? Lei ha detto che oggi, perché ieri non l'abbiamo. Questo era subito dopo il premio Nobel che lei ha preso. Pensando questo giornalista che madre diceva forse il giorno che ha preso il premio Nobel, eccetera. No, perché lei viveva ogni giorno. L'altra cosa che lei mi ha insegnata, non giudicare. Perché se noi giudichiamo, perdiamo il tempo per giudicare gli altri, non avremo il tempo per di amare. Allora perché? Lei dice, non pensare che cosa fanno gli altri o non fanno. Tu fai quello che puoi fare e fai oggi.
Ecco un altro pensiero, un altro ricordo di Madre Teresa di Calcutta dalla voce di Laura De Luca.
Poche sere fa abbiamo raccolto 4 persone. Le suore lavorano anche di notte. Ce n'era una che versava in condizioni disperate. Era tutta coperta di piaghe. Dissi alle sorelle: me ne occupo io, voi curate le altre 3. Feci davvero tutto quello che il mio amore poteva fare per lei. La misi a letto e lei prese la mia mano. Sul suo volto affiorò un sorriso così bello. Disse una parola sola: grazie, e morì. In quella parola c'era una vera grandezza di amore. Lei era affamata di amore. E ricevette quell'amore prima di morire. Disse una parola sola. Il suo dolore, la sua sete di amore, la sua voglia di dare amore si espressero in quella sola parola. Non ho mai visto un sorriso così bello.
Abbiamo appena ascoltato un pensiero di Madre Teresa di Calcutta, oggi beata. Con noi in questa puntata speciale di Storie in onda proprio nella Giornata Mondiale della Pace c'è Padre Sebastian Warakala, superiore generale dei missionari della Carità Contemplativi e grande amico, figlio spirituale di Madre Teresa. Madre Teresa il 10 dicembre del 1979, abbiamo detto, ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Quel giorno, durante il suo discorso, affermò che il più grande distruttore di pace è l'aborto, perché è una guerra diretta, una diretta uccisione, un diretto omicidio per mano della madre stessa. Perché se una madre può uccidere il suo proprio figlio, non c'è più niente che impedisce a me di uccidere te e a te di uccidere me. Papa Benedetto XVI, proprio per oggi, per la 46esima giornata mondiale della pace, nel suo messaggio ha ricordato che l'uccisione di un essere inerme e innocente non potrà mai produrre felicità o pace. Ogni lesione alla vita, specie nella sua origine, provoca inevitabilmente danni irreparabili allo sviluppo, alla pace, all'ambiente. Chi vuole la pace non può tollerare attentati e delitti contro la vita. Padre Sebastian, Madre Teresa era una vera operatrice di pace. Nel 1987 era anche diventata presidente onoraria dei movimenti per la vita di tutto il mondo.
Sì, assolutamente. Io ricordo anche prima del memorandum, quanto è quello? Nel 1981, quando hanno fatto referendum contro l'aborto o pro vita in Italia, lei è stata invitata dai vescovi da CCEI d'Italia, ha fatto parlare diverse volte, sempre le cose ripetute adesso, quello che lei ha detto adesso, quello che lei ha detto a Oslo dopo il premio Nobel per la pace, lei ha detto l'aborto è il più grande distruttore della pace, e questo è vero, perché cosa è rimasto alla fine? Una mamma riesce di uccidere il suo figlio innocente, anche, no? Non c'è una resistenza, niente, quel bimbo non può fare niente, no? Non fa nascere, può essere mille ragioni, ma non possono giustificare, secondo me, una mamma che fa quello che fa. Sta sentendo anche oggi quello che sta succedendo nel mondo, l'ultimo degli Stati Uniti, le cose che stanno succedendo. Allora madre sempre dice questo, la conseguenza dell'aborto. Lei dice quello che sta succedendo nel mondo, in questa guerra così forte eccetera, sta distruggendo il mondo perché la madre sta distruggendo proprio il suo figlio. Questa più grande guerra che sta succedendo. La guerra così, perché la guerra anche c'è un'opposizione, qui non c'è l'opposizione, qui non c'è resistenza. Con l'aborto solo la madre, una parte uccide, perché non può, il bambino non può diciamo resistere, non c'è nessuna resistenza anche. Allora proprio una parte solo la guerra uccide. Ecco perché questo è veramente grave, grave, gravissimo. Ecco, se vogliamo la pace nel mondo, dobbiamo andare in fondo e cose radicali che dobbiamo. La vita è importante, rispettare la vita, rispettare, amare la vita.
Ho notato che durante l'intervista lei chiama Madre Teresa di Calcutta la madre.
Sì, è stata perché la mia seconda madre, perché lei... prima volta che abbiamo avuto l'incontro, da quell'ora in poi c'era una cosa speciale. Lei diceva anche verso me questa premura, non lo so quello che, persino io quando stavo a Los Angeles, Madre Teresa veniva in New York eccetera, quella parte aveva due case solo allora per le suore. Io ho detto prossima volta quando lei non viene, quando viene negli Stati Uniti, non viene a trovarci a Los Angeles, lei non sarà più la mia madre. Allora lei ha scritto una lettera subito rispondendo che io, 17 giugno, questo era il mese nel 77, ha detto 17 giugno io sarò negli Stati Uniti, prima settimana di luglio sarò con voi. E lei è venuta. Appena arrivata all'aeroporto di Los Angeles mi ha detto io voglio essere tua madre ancora. Così, perché lei, madre significa madre, uno che dà la vita, uno che ci insegna, uno che ha un amore speciale, un amore indimenticabile, insostituibile, perché la madre è così, no, abbiamo avuto la madre. Allora, Madre Teresa che mi ha insegnato tante cose, mi ha dato, è anche considerato come figlio suo, madre mia. Allora così ho avuto questo rapporto reciproco tra noi.
Quando è stata l'ultima volta che lei ha incontrato o sentito Madre Teresa?
L'ultima volta che io ho incontrato Madre Teresa che 19 luglio 1997 a Roma, perché ho celebrato la messa insieme con lei, l'ultima messa a Roma, che siamo andati all'aeroporto, visto, parlato. Dopo l'ultima volta che ho parlato con lei io stavo in Albania il 26 agosto 1997, 10 giorni prima che lei è morta. Quello era 87 settimo compleanno di Madre Teresa. Io ho telefonato a lei, dato gli auguri, buon compleanno. Lei mi ha chiesto come state tutti quanti, eccetera. Allora, dopo, abbiamo siamo andati per il funerale. Sono andato quando è morta il 5 agosto.
Il 5 settembre.
Settembre 97, io stavo a Firenze. Il 7 è arrivato a Calcutta, dopo 13 settembre abbiamo fatto il funerale, che uno, tutto il mondo che conosce sa queste cose, e io stavo col caro funebre,
funebre,
che stavo là. Comunque era un'esperienza anche quella, per me è stata una grande e l'ultima e più potente evangelizzazione, il funerale di Madre Teresa. Perché lei è interessante, prima volta una religiosa che ha avuto un funerale di stato e religioso tutto insieme, mai nessuna parte, a parte una nazione come India, non anche una nazione cattolica cristiana, che ha fatto questo funerale di stato a una religiosa, e anche un funerale di stato era anche religiosa, con la messa eccetera, che è stata una cosa unica, e tutto il mondo è venuto a Calcutta, i capi delle nazioni che stavo celebrando, allora visto che come con la salma piccolina, ridotta, minuta, così che dava tutta questa venerazione, che io pensavo alla fine, perché la Madre Teresa è che è diventata il simbolo dell'amore, il simbolo della carità, perché Madre Teresa, Calcutta era prima di lei il simbolo della miseria, adesso Calcutta è diventata la culla della carità, per questo senso che io dico per noi il Betlemme, per i missionari della carità, dove è nato il Betlemme, dove è dato Gesù, che è il simbolo per noi Calcutta, perché adesso Calcutta è diventato, perché io sono stato il mese scorso a Calcutta, visto che Casa Madre celebrava la messa con le suore, 200 più suore, un centinaio di volontari da tutto il mondo che vengono ogni giorno per la messa eccetera, Calcutta è diventata il simbolo della carità, perché trasformata attraverso di lei la miseria è diventata misericordia, non è più miseria, vede come miseria, ma possiamo trasformare o qualsiasi posto dove c'è la buona volontà, non è che solo Calcutta in India, Calcutta può trovare anche qui, Calcutta può trovare tutte le parti del mondo. Madre Teresa ha detto dopo preso a premio Nobel per la pace, ha detto Calcutta anche può trovare qui parte dei miei, ha detto lei. Allora tutte le parti, perché dobbiamo trasformare questa Calcutta della miseria in misericordia, in carità. Questo è il compito di ogni persona, questo è importantissimo.
Io padre Sebastian la ringrazio tantissimo per questi suoi ricordi, per questi pensieri, per queste riflessioni in questa giornata così importante per tutti noi.
Sì.
Lascio a lei l'augurio finale però per oggi.
Sì, anche a lei, anche a voi, anche a tutti voi che ci ascoltano questo, diciamo queste parole povere mie. Comunque io sono contento e Dio benedica tutti voi. Dio la benedica anche.
Grazie.
Sì, grazie Alessandra. Grazie.
Ancora grazie a padre Sebastian Warakala, superiore generale dei missionari della Carità Contemplativi, oggi il nostro ospite a Storie. Ci lasciamo con un ultimo pensiero di madre Teresa di Calcutta proprio sulla pace e lo ascoltiamo dalla sua voce. Da Alessandra Petitta ancora l'augurio di buon anno e un buon proseguimento di giornata. A presto.
The fruit of silence is prayer.
Il frutto del silenzio è la preghiera.
The fruit of prayer is faith.
Il frutto della preghiera è la fede.
The fruit of faith is love.
Il frutto della fede è l'amore.
And the fruit of love is peace.
E il frutto dell'amore è la pace.
Works of love are works of peace.
Le opere di amore non sono altro che opere di pace.